Yes, si sente. Buonasera.
Buonasera.
Eccoci, eccoci, salve.
Buonasera. Ah, stai registrando? Ah sì, non avevo visto il pallino. Perfetto.
Sì,
buonasera
mamma
a tutti.
mia, quanta incompetenza ho.
Perdonami, perdonami. Vengo da 8 ore di semiotica e non è stata una bella cosa, ti giuro. Poi un giorno ti spiegherò cos'è la semiotica.
No, basta, basta. Sono giornato come esame, non ne voglio più sapere, per favore.
Vedi, quando parli di materie già subito le persone schizzano. E comunque possiamo presentare allora subito l'ospite, visto che già si è palesato.
Sì, per quei quattro cani che non lo conoscono.
Esattamente.
Addirittura...
Eh sì, dai, per quei quattro cani che già hanno riconosciuto la voce, abbiamo oggi qui a Tech Caffè il signor Simone Russo.
Ma in realtà io sono Andrea Galeazzi.
Si è levato la maschera, sono Andrea Galeazzi.
Esatto,
sono
esatto, Fedez, so Fedez. Eccomi. Buonasera, buonasera, come sentirete dalla mia calda voce.
Livelli.
Sono in realtà io, Batman. Eccomi qua.
Bene, bene, abbiamo cominciato
lui,
bene.
Lui.
Ah, ma, io come avevo detto nelle mie storie, Luca, cioè dovremmo farlo presentare.
Sì, dimmi.
Dobbiamo farlo presentare, cioè lo conosco, dobbiamo farlo presentare, la presentazione sempre in stile Tech Caffè, dobbiamo
io
fare...
Io non gli darei così tanto la parola perché fa un casino, se no io già lo so.
Vabbè, Simo,
Beh, a posto, il mio, come si dice, la mia fama mi precede, però...
Vabbè, Simo, fai casino, dai, presentati.
No, ragazzi, presentatemi voi, io non sono buono. Io direi soltanto ciao, quindi...
Allora, ti dico cosa devi dire nella tua presentazione, va bene?
Vabbè.
Magari, va bene, chi sei l'abbiamo capito, cosa fai lo sappiamo tutti, magari di che sei uno studente universitario e cosa studi all'università, perché magari è una cosa...
Ah, ok, no, allora, è vero, sono anche uno studente incredibile, grazie per avermelo ricordato.
Ma di che?
Sono anche uno studente universitario, incredibile, e studio comunicazione, viva. E non so comunicare, è una cosa incredibile anche quella.
C'è però, uno, signori, uno youtuber che studia comunicazione, parliamone, avanguardia.
Perché non c'era ancora il corso di YouTube, capito? Prossimamente, appena metterò il corso di YouTube, insegno io. Eccomi.
Ah, va bene. Allora, appena finisco questa triennale, mi fai sapere che vengo a fare...
Esatto, il master.
Appena diventi professore, vengo ad essere
perfetto.
Il tuo tempo.
All'università della vita.
Perfetto. Abbiamo capito che onda sta prendendo sta puntata. Luca!
Vai. Direi infatti di partire.
Vada con le domande.
Così? Vado io?
Sì.
No, mi metto le cuffie?
No, guarda, in realtà ti sentiamo stra bene.
No, è per rispondere alle domande proprio, come passaparola.
Ah, così vai. Proprio? Ma grande, vai.
Bene.
Vada, si microfoni. Sì, aspetta, la produzione sta microfonando qua.
Sono pronto, grazie. Grazie mille.
Grazie alla produzione. Prego, signor Luca Crocco, può cominciare.
Allora, chi abbiamo ospite? L'abbiamo capito, lo conoscete tutti. È Simone Russo, per chi non l'avesse capito.
In effetti, comunque, allora... la cosa divertente è che abbiamo detto tutto tranne il mio nome.
Esattamente.
Allora, noi... fondamentalmente di solito andiamo a gestire questo podcast con 3 domande ciascuno e poi chiaramente se gli ospiti vogliono, se gli ascoltatori poi vogliono intervenire possono farlo tranquillamente. Quindi Simo, se vuoi parto direttamente io, no? Per noi giovani oggi ormai YouTube è un lavoro, noi lo sappiamo, no? Ma immagino che all'epoca, e dico all'epoca perché tu ormai è una vita che stai su YouTube, immagino che spiegare ai tuoi genitori quello che stavi facendo non è stato semplice. Quindi come ti sei comportato nei confronti dei tuoi genitori agli inizi proprio e come hanno reagito? E idem, adesso che è il tuo lavoro, come l'hanno presa? Come l'hanno affrontato tutto questo discorso?
Ah, bella domanda. Non me l'aveva ancora fatta nessuno, incredibile, effettivamente. Comunque, allora...
Ma che pensi? È solo roba seria, oh.
No, assolutamente. No, allora, in effetti hai ragione quando dici è da una vita che stai su YouTube, perché effettivamente è vero, io ho iniziato quando avevo 14 anni, nel 2013, quindi è una vita. Adesso ne ho 22, quindi è una vita. Però all'inizio è stato veramente traumatico, anche perché io, arrivando dalla Sardegna, in cui anche adesso, se dici faccio lo youtuber, il 99% delle persone si gira e ti chiede what? Nel senso, cosa stai facendo? Quindi è stato super complicato, anche perché appunto prima non era un lavoro, ma per nessuno lo era, ma non lo era neanche per me, ovviamente. Io quando ho iniziato non è che ho detto ok, domani faccio disordi su YouTube. Quindi, insomma, il problema più grosso, lo posso dire, tanto non penso proprio che le persone... che nominerò, ascolteranno mai questa puntata. Il problema grosso è stata mia mamma, ad esempio, perché avendo iniziato così piccolo, io prima di convincerla sul fatto che mi dovessi far vedere, che mi dovessi buonanotte, ne è passata di acqua sotto i ponti, litigate sotto i ponti, Madonna, per riuscire a dirle che non era una cosa illegale, che qualcuno mi stava per venire a rapire dal Botswana, voglio dire. Quindi è stato veramente un problema all'inizio. Poi piano piano, è iniziato a diventare qualcosa di un pochino più serio. Alla prima collaborazione ha detto vabbè, ok. Poi alla seconda, alla terza, alla quarta, alla ventesima, alla cinquantesima ha capito piano piano. Ma fatto sai prima di andarmene via di casa, prima di farglielo capire.
Sai che mio figlio non è proprio scemo.
Cosa?
No, magari avrà detto sai che forse mio figlio non è che poi così scemo.
No, scemo lo sono, tranquillo, però diciamo che c'è voluto più tempo. Mio padre invece ha detto ok, va bene, vediamo. Anzi, addirittura mi ha aiutato lui a scegliere il nome
del canale. Ci arriveremo lì, però okay. Io ho visto già una manina alzata. Questa cosa è troppo figa.
Okay, come fai a vedere le manine
alzate? Lo vedi che c'è l'omino blu?
Noi siamo gli amministratori, zio, non so se lui lo vede.
Ok, però io
lo vedo.
Lo vedi, sì. Perfetto.
Okay.
Io do la parola a Federico, vediamo cosa ha da chiedere Federico. Ciao Federico, ti ho sbloccato, adesso puoi parlare, vai.
Ok, mi sentite?
Sì, forte e chiaro.
Allora,
come no?
Allora, conosco già Simone perché, diciamo, lo seguo da parecchi anni, praticamente da quando era ancora il canale tipo Mobile World, se non sbaglio, sì. E no, allora, volevo farti una domanda. Allora, come ti sei approcciata alla tecnologia?
Intanto ciao, thank you, grazie per il supporto. Allora, domanda complicata, nel senso che io quando lo dico tutti quanti mi dicono ma sì, ma non esagerare. In realtà non sto esagerando. Io comunque per varie vicissitudini familiari, eccetera, eccetera, sono sempre, quasi sempre stato, non dico da solo a casa, ma diciamo che mi sono sempre ritrovato a dovermela cavare da solo. Quindi ho iniziato a toccare un computer con Windows 95, per intenderci, e iniziare proprio a 2-3 anni a utilizzare una tastiera e un mouse. Quindi cioè, mio padre mi ha messo da subito davanti a un computer perché ci aveva visto lungo lui sul fatto che sarebbe stato super importante poi più avanti. Ma poi in casa comunque abbiamo sempre avuto un computer, un qualcosa del genere. Mia mamma è stata la prima ad avere un telefono cellulare, per intendere. Quindi cioè, proprio io mi ricorderò sempre che quando lei aveva portato il primo Palmare a casa, io l'avevo visto, santo cielo, questo è il futuro, è la vita. Non ho mai visto un display a colori così piccolo. Quindi sono sempre stato vicino alla tecnologia. Infatti è per quello che mi fa strano che poi mia mamma si è stranita, perché ho iniziato un canale di tecnologia. Però vabbè, quindi è stato proprio un primissimo approccio. Però ho iniziato proprio con le solite stupidate, Word, Paint, eccetera. Poi da Paint ho smontato una stampante. Però, vabbè, poi piano piano...
Sarà interessante. Sarà interessante capire appunto il passaggio, però molto intuitivo, devo dire, sì, come passaggio. Sì.
Distruggendola, ah, ecco il passaggio.
Okay.
Ecco, poi il passaggio è stata una passata di schiaffi, probabilmente. No, sto scherzando, però.
Ci sta come passata di schiaffi, cioè la violenza non è contemplata, però se hai distrutto una stampante, quello ti meriti.
Sto scherzando.
Comunque, mi ha fatto un attimino strano quando... Strano tra virgolette, ok? Quando hai detto, mia madre non dava attenzione, cioè mi diceva no, non lo fare, non ti riprendere. Mentre oggi è normalissimo, mentre sei in strada, c'è la ragazzina di 10 anni che ti fa il balletto su TikTok.
Cioè, allora, aspetta, okay. c'è una distinzione da fare. Mia mamma, se io adesso avessi 14 anni e le dicessi guarda c'è TikTok eccetera, mi direbbe ma va, cioè nel senso non me lo farebbe fare comunque, quindi dipende anche da quello, nel senso che alla fine dipende anche dalla persona, e mia mamma è abbastanza quadrata sotto questo punto di vista, come molte altre persone, sì. non si dice, quindi non è tanto quello, però è vero che cioè, è più che altro è più semplice spiegare a un genitore, ad esempio, che cosa sia TikTok, perché i miei sono del 57, ok? Adesso un bambino che ha 10 anni magari ha i genitori degli anni 80, anni 90, certo. Adesso anni 90 magari non tutti, però nel senso sono molto più giovani. Spiegare a una persona di 60 anni cos'è TikTok è già un pochettino più complicato.
Poi sai forse cosa? Diciamo, abbiamo la stessa età, no? È Luca il vecchio della discussione.
Ah sì?
Praticamente. Sì, praticamente è così. Cioè, prima avevano un po' più di controllo, perché non era come adesso che tutti hanno lo smartphone, si collega, scarichi TikTok. Cioè, io mi ricordo che il primo telefono è stato il 3310.
Okay.
Quindi col 3310 ci potevi fare Snake al massimo, ok?
Sì.
Quindi già potevano avere un controllo un attimino diverso rispetto al controllo che si può avere adesso, forse. Quindi dai, scagliamo un attimino questa lancia. Però è anche giusto così, secondo me, no? Va bene, sì. C'è il controllo, se non fanno niente di male, va bene, esplorate nei limiti, però sempre nei limiti, appunto.
Sì, sì.
Allora... Andiamo avanti, visto ora tocca a me fare la domanda, che meraviglia.
Vadi.
Grazie. Allora, io invece voglio parlare, visto che già un po' stava partendo quella domanda, no? Se è sentito, io volevo parlare un attimo dell'evoluzione del tuo canale, ok? Quindi, ti è partito da un punto e sei arrivato adesso a questo punto, quello che
tu capito già dove vuoi andare a parare, bene.
Allora, sappiamo un po' tutti del tuo passato e vendevi mobili, no? Lo sappiamo un po' tutti, sì, però io vorrei capire adesso, ti va di raccontarci quali sono state intanto le tappe fondamentali del tuo percorso su YouTube? Ok, sei partito da quello che conosciamo tutti e sei arrivato adesso.
Aspetta, però, spieghiamo un attimo per chi non sa di che cosa stiamo parlando, perché tu dai per scontato che tutti sappiano. Però questo cambiamento io l'ho fatto già nel 2017, se non erro, 16-17, quindi sono passati parecchi anni, e dal 2016 ho forse 140.000 iscritti in più, una cosa del genere, quindi diciamo che molte persone non lo sanno.
Infatti ho voluto fare questa domanda così fai, me l'aspettavo, cioè usciva, era normale che usciva quella cosa, no? Ora andiamo, vai, parti.
No, vabbè, allora, il fatto è questo, che... Il fatto di aver iniziato così tanto presto è una cosa positiva da una parte e una cosa negativa dall'altra, nel senso che quando io ho iniziato non c'era il culto, tra virgolette, perché adesso non mi viene nessun altro sinonimo, della persona YouTuber, ma c'era un utente che seguiva un canale. Quindi c'era Telefonino.net, non c'era Galeazzi, c'era HDblog, non c'era Antonio Monaco, c'era iPhone Italia, non c'era Andrea Cervone, no? Quindi era più complicato. Quindi per riuscire a competere, tra virgolette, una persona diceva, beh, ok, ma devo trovare un mio nickname, devo identificarmi come... agglomerato di persone che lavorano dietro un canale, non posso essere io da solo. Quindi, la mia fantastica, fantasmagorica idea è stata quella di chiamare il canale Mondo Mobile, scritto Mondo Mobile, da qui il vendisedie.
Applausi, applausi.
Vabbè, clap clap, esatto. La mia competizione da essere telefonino.net è diventata IKEA, però il problema è che ho iniziato su YouTube proprio lì borderline tra il momento in cui tutti quanti seguivano telefonino.net, HDblog, al momento in cui iniziavano ad uscire fuori figure che si identificavano col proprio nome. Quindi ho sentito da subito il problema di chiamarmi Mondo Mobile, anche perché appunto è difficile riuscire a... Cioè, allora, chiamarsi in un modo del genere va bene se appunto ci sono diverse persone dietro. Ad esempio, appunto, un canale come, che so, iPhone Italia, hai più persone, ma infatti è difficile che tu segua il singolo, che tu conosca nome e cognome del singolo.
A meno che tu non sei Andrea Cervone.
A meno che, esatto, a meno che tu non sia Andrea Cervone, che ormai su YouTube ci sei dal paleolitico, e quindi ovviamente tutti quanti ti conoscono, però è un po' più complicato. Ma lo vedo anche da youtuber anche che nascono adesso, figurati in passato, dove non c'era Instagram, o comunque non che non ci fosse Instagram, ma era diverso, tu non seguivi lo youtuber, seguivi il canale YouTube. Quindi piano piano, con diverse vicissitudini, ho detto vabbè, sai cosa, ho 30k, che è una cosa che oltretutto non si fa quasi mai, perché è una cosa super rischiosa, perché non è che avessi 1 milione di follower, non ce l'ho ancora, quindi fare una scelta del genere è stata veramente complicata.
Perché... Ma io poi, tu lo sai, io ti seguo, cioè ti seguo già da un botto, no? Mi ricordo, hai attraversato veramente un periodo che non sapevi, perché mi sembra che l'avessi pure esternata sta cosa, del cambio nome, non cambio nome.
Sì, no, allora, perché fare un rebranding del genere, anche se hai pochi iscritti, significa che quei pochi iscritti non sanno più chi sei. Cioè, nel senso, non avevo dietro un brand, non ce l'ho neanche adesso, o un nome talmente forte da dire, vabbè, tanto le persone mi seguono comunque. Cioè, se Galeazzi si sposta da HDblog e forma il suo brand, lo può fare perché ha ha un plotone dietro che lo segue, perché se l'è costruito e personalmente se lo merita. Mentre invece uno stupido io, al tempo forse avevo 30k, una cosa del genere, 28.000, una roba simile, però effettive, veramente poche, facevo forse 5.000 visualizzazioni, 6.000 visualizzazioni a video, fai 10.000 esagerando, è stato complicato. Io per i primi 6 mesi forse ho passato un periodo in cui facevo forse 1.000 visualizzazioni, perché la gente non mi seguiva più, e hai voglia di dire ma le visualizzazioni non contano niente, eccetera eccetera. No, perché se fai video su YouTube, io sono del parere che se fai video su YouTube li fai per essere visti, non li fai per tua sorella e tua mamma, quindi è ovvio che ci stai male, anche perché era il periodo in cui io dovevo davvero decidere che cosa fare. E vedere tra virgolette crollare un castello di carte che stavo iniziando a costruire è stato veramente traumatico all'inizio. Poi io purtroppo sono una persona che non riesce a farsi scivolare addosso certe cose, neanche ora ci riesco, quindi figurati a 16-17 anni, in cui davvero io ero lì sul finire le superiori, perché sono entrato un anno prima, dovevo scegliere che cosa fare, e è ovvio che YouTube ha deciso parecchio delle scelte che ho fatto di lì in poi. Per fortuna, pian piano la gente ha iniziato a riconoscermi, a identificarmi. Ho iniziato un lavoraccio di networking, di branding con aziende varie. Di tutte e di più, ho investito tantissimo, ancora oggi ne pago le conseguenze di tutto quello che ho investito.
Davvero?
Sì, quindi conta che per dirne una proprio, la macchina fotografica che ho comprato all'epoca, perché io ho detto ok, no, cambio nome, cambio tutto, voglio avere una macchina fotografica mia, perché prima, spoiler, io per ogni video dovevo chiamare mio fratello, che fa anche fotografo nel tempo libero, eccetera, eccetera, con la sua macchina fotografica che venisse a casa mia da un'altra parte della Sardegna, che venisse a casa mia, facessimo il video, se andava bene bene, se non andava bene pazienza, doveva andare bene lo stesso. Era terribile, era terribile. Certo. Quindi io ho comprato, ho detto no, vabbè, basta, la prendo a rate, però devo prendere una bella macchina fotografica, non ne capivo niente, quindi ho preso la, non dico la più costosa, però ho fatto un bel investimento.
La GH4 presi?
Ho preso la GH4 che all'epoca...
Ma tu stai a capire quanto ti seguo? Ma di che stiamo parlando?
Non ti saltare così circa, tanto, però.
Guarda, se non erro, ho fatto un finanziamento da 2.800 euro, solo per quella. Una cosa del genere. E ho finito di pagarla l'anno scorso. Quindi figurati, e infatti quest'anno ho cambiato macchina fotografica dal certo. 2017, che insomma una cosa del...
certo. Quindi, mi pare vabbè. Giusto, cioè dopo che hai finito di pagare una macchina fotografica passi all'altra
e compri un'altra, esatto, però c'è stato un upgrade, quindi nel senso che finalmente ho potuto anche non fare un finanziamento e salvare
sforzi ripagati.
Esatto, almeno così puoi eventualmente ricomprarla subito e non aspettare che finisca il finanziamento. Benissimo, perfetto. Allora, vai Luca.
Sì, allora, la mia frase preferita in assoluto è: da un grande potere derivano grandi responsabilità, no? Un canale come il tuo, circa 170.000 iscritti, quante responsabilità ti carica sulle spalle? Quanto è difficile gestire le persone che ti seguono in bene, in male, insomma, un po' in generale, ecco, il rapporto un po' con la community, con gli haters, ti senti in colpa se qualcuno ti scrive e non riesci a rispondere, insomma, hai paura di stronzate nei video perché poi magari qualcuno fa un acquisto sbagliato per colpa tua?
Allora, è una bella domanda, sono tante belle domande, ci vorrebbe una vita per rispondere a tutte. Allora, ti dico, io sento molto spesso, ovviamente, colleghi youtuber, anche fa strano anche dire colleghi youtuber, però è vero, effettivamente. Io li invidio un sacco perché loro mi dicono, vabbè, cioè, ho scritto questo commento qua, ma lascia perdere, chi se ne frega. Oppure, guarda, ti ha scritto questa persona, ma che anche a me ha scritto una persona che giudica, che fa, che, cioè, chi se ne frega, io lascio correre, io non ci riesco, io non ce la faccio, quindi è un grosso problema per me, capisco bene che sia un mio problema, dovrei piano piano passare avanti questa cosa, però è una, allora, io sento molto più il peso, la responsabilità del canale, eccetera, eccetera, molto più di altri. Nel senso che io prima di dire una frase, di dire ve lo consiglio, non ve lo consiglio, lo comprerei, non lo comprerei, lo dovreste comprare, non lo dovreste comprare, io ci penso 20.000 volte, per quello che è difficile che una recensione o una roba simile non siano scritte parola per parola, perché io doso qualsiasi cosa proprio perché sento il peso, cosa che prima non sentivo, perché dicevo, sì vabbè, ma chi se ne frega. Però, pian piano, ad esempio, adesso le persone che adesso arrivano da me e mi dicono, caspita, ho preso questo grazie a te, è andato benissimo, eccetera, eccetera, mia moglie ne ha comprato un altro e ha fatto schifo dopo 2 mesi, a me fanno super piacere. Il problema è che mi fanno super piacere quei commenti lì, ma mi toccano molto di più quelli che invece mi criticano o roba del genere. Critiche ovviamente non costruttive, perché se sono critiche costruttive ti ascolto, ti stringo la mano, ti regalo anche una cena, però il problema è che non mi è mai capitato, o almeno quasi mai, di ricevere solo critiche costruttive, ma il 99% delle volte sono persone invidiose, persone non capaci di argomentare per più di 2 parole, hater dell'ultimo minuto, insomma, è abbastanza così. Il problema è che, anche se io mi dico, non ci dovrei pensare, ma sì, chi se ne frega, lasciamo correre, io poi non ci riesco e non ci dormo la notte a momenti. Però sto facendo un lavoro anche su quello, perché devo insomma, cambiare anche questa cosa qua, perché è un po' too much, lo riconosco. Però, guarda, l'unica cosa che io non tollero è l'ignoranza. Proprio, se tu mi scrivi un qualcosa che vedo proprio, cioè, ci sono quei commenti che tu leggi e dici, basta, cioè questa persona è vera, cioè, non capisce, non c'è nulla da fare, cioè, anche se tu gli porti davanti delle tesi inconfutabili, quella persona continua, allora in quel momento ti dico sì, ok, basta, cioè, non sono io il problema. Però è veramente un problema per me questa questione della community, perché sì, è un peso in positivo e anche in negativo. Però vedo benissimo che ci sono molti youtuber, senza fare nomi, che in realtà se ne fregano. Cioè, nel senso, ci sono quegli youtuber che, e basta vedere anche semplicemente nei commenti, non rispondono mai della serie, metto il video, questo è il mio contenuto, ti piace bene, non ti piace, arrivederci, ci sarà un prossimo video tra una settimana. Mm-hmm. Io rispondo a ogni commento, qualsiasi commento, che sia un emoji, che sia un... Io devo rispondere per creare una community, voglio dire. Cioè, sì, anche la mia ultima iniziativa, che sto sperando, è anche in turco, che non mi copia ancora nessuno, è una cosa di Instagram, poi ci arriviamo. Okay. È tutto fatto per creare community, perché il mio problema è sempre stato il fatto che sì, ok, vedevo quel numero crescere di iscritti, di visualizzazioni, quello che vuoi, però boh, cioè, nel senso, non ho mai avuto...
A livello personale non ti portava nulla.
Esatto, perché poi, mm-hmm. allora, vivendo in Sardegna, io prima vivevo a Cagliari, appunto, dove ho controllato qualche tempo fa, ho tipo lo 0,00001% del pubblico, una cosa simile, sì. Non andando a nessuna fiera, perché insomma da Cagliari è praticamente impossibile fare un volo in giornata, voglio dire. Quindi ho sempre avuto questo problema, e questa è colpa mia, non ho mai quindi curato abbastanza la community in passato. Sto cercando di rimediare adesso, infatti è visibile questa cosa, lo so che è un freddo numero, però vuol dire anche quello, anche dai follower su Instagram. Youtuber con il mio stesso seguito su YouTube hanno 4 volte tanto i follower su Instagram. Perché? Perché fidelizzano molto di più. Io lo sto facendo da relativamente poco e si nota, però le persone che mi seguono e che mi vogliono bene, diciamo, ci sono e sono super, iper, arci, extra contento per quello. Però si può sempre lavorare.
Vabbè, quello è ovvio. Chi si ferma è perduto.
No. Ma appunto, cioè, io mi ritrovo molto nella cosa che dici, cioè, tra virgolette, tu sei di Cagliari, io sono di Palermo, per noi arrivare, prendere l'aereo, non è che lo puoi fare tutto in giornata, no. Cioè, ma ti ha portato delle limitazioni, cioè, limitazioni tra virgolette, cioè...
No, togli anche le virgolette, guarda, io continuo a ripetere questa, non posso fare nomi delle aziende.
Certo.
Però io ho sofferto questo problema fino a che non sono... questo lo posso dire molto semplicemente. Fino a che non sono entrato nel mio network in questo momento, io ho sofferto un problema enorme, il che quindi dal 10 aprile 2019... No, fino al 10 aprile 2019, che è appunto il giorno in cui sono entrato in questo network... io ho avuto un problema gigantesco legato proprio al fatto che io vivessi in Sardegna. Allora, io mi sono trasferito a fine 2018 in Veneto e da lì ho iniziato a risolvere questo problema. Cioè, il mio problema è che nessuna azienda collaborava con me, perché tutti quanti mi rispondevano sì, ok, ma se noi ti dobbiamo mandare, esempio, un telefono che esce domani, a te arriva tra una settimana, ecco. Che te lo mandiamo a fare, punto di domanda, preferiamo mandarlo a un altro al quale arriva domani, mi fa il contenuto domani, lo spingiamo, arrivederci. Questo per i telefoni, per i computer, per i tablet, per tutto. Anche perché un'azienda che poi magari ti manda un telefono, poi te lo richiede indietro, ha il triplo delle spese di spedizione. Insomma, alla fine costi-benefici non conveniva all'azienda, a nessuna azienda. Quindi io ho fatto la mia prima collaborazione con un prodotto dato da un'azienda nel momento in cui sono andato io fisicamente a Milano a prenderlo e poi sono andato io fisicamente a ridarlo indietro.
Minchia.
Fantastico.
Con una spesa che non ti dico neanche, ma vabbè. Immagino. Questo però, vabbè, era l'evento di presentazione del Note 8.
Ok.
Quindi è stato veramente...
No, avrei detto F9. Avrei detto, quindi...
No, bravissimo. Quindi, cioè, sì, l'ho vissuto come un enorme problema. Adesso sicuramente chi inizia da Cagliari, dalle isole, eccetera, eccetera, è un po' diversa la situazione. Però prima era veramente assurdo. Ma guarda, io rimango basito perché un mio parente voleva prendere gli AirTag, ok, che escono, per chi sta ascoltando questa puntata, tra 3 giorni, e li abbiamo preordinati assieme. Io li ho fatti arrivare qua, in Veneto, e questo mio zio li ha fatti arrivare a Cagliari. A me arrivano il 30, a lui il 13 maggio.
Ah, che spettacolo!
Che vuol dire 2 settimane dopo. Adesso immaginati una persona che alla fine fa i numeri con le cose più rapide possibili.
Sì, sfruttando il tempo, l'uscita. Sfruttando il tempo, l'uscita.
Esatto, esatto. Anche un giorno perdi la metà delle visualizzazioni. Immaginati 2 settimane, cosa posso fare?
Finito. Finito.
Quindi, insomma, sì, io l'ho vissuta come un enorme problema, Però,
io vabbè, che
adesso col Covid, eccetera, eccetera,
ancora peggio.
Saltato, tra virgolette, anche quello, perché ormai le aziende mandano i prodotti 3 settimane prima, perché è l'unico modo. Però, aiuto, sì, è stato veramente traumatico.
Io che già sto piangendo perché gli AirTag mi arrivano il 6 maggio. Che meraviglia.
Ma ho visto che a molti sono arrivati addirittura oggi. Non so come.
È visto. Non so questo perché. Dicevo prima a Luca. Anch'io ho visto che a molti già sono arrivati. Va bene.
Simo, ma credo non siano quelli acquistati.
Sì. Un ragazzo che mi segue mi ha scritto su Instagram dicendomi addirittura, guarda, se vuoi ti li do, perché mi sono arrivati oggi, e vabbè, tranquillo. Però sì, ti confermo che alcuni sono arrivati.
Va bene, dovevo aspettare un'altra settimana. Dai,
esatto.
Aspetta. Io non li ho presi, quindi amen.
Vabbè.
No, quindi... dai, io ci ho fatto anche l'incisione.
Ah, l'hai fatta?
Sì.
Non l'ho voluto fare, perché non lo so, mi sembrava un po' tamarrina.
No, dai, è simpatica, è simpatica.
Simpatica, va bene, allora... Faccio io la prossima domanda, perché restiamo sempre in quest'ottica, ok? 170.000 iscritti, perché ora io voglio sapere una cosa, perché già immagino.
Vai.
Ma tu quando dici, io ho 170.000 iscritti su YouTube, la prima domanda che ti fanno, qual è? O la prima affermazione, qual è? Una posso immaginarla.
Quanto guadagni?
sai che cosa ho fatto? Allora, siccome sì, mi ero veramente, guarda, qua lo dico, lo confermo, mi ero veramente rotto le scatole di avere questa domanda. Sai cosa ho fatto? Ho fatto un video dicendo quanto guadagno. Letteralmente ho detto
genio.
Cifra per cifra quanto guadagno. Quando da me arrivano e mi dicono, ma scusami, posso farti una domanda? Io ho già capito, prego. Ma quanto guadagni? www.youtube.com/watch/ fatto, risolto, fine, arrivederci. Quindi sì.
Spero per te che dal momento di quel video adesso guadagni di più, però
l'ho fatto un paio di mesi fa, quindi
se sbaglio con Riccardo Zanetti l'hai fatto, giusto? Sì,
esatto.
Bene, top. Bene. Altre che ti hanno fatto abbastanza simpatiche, oppure si limitano solo al guadagno?
No, vabbè, ci sono le solite. Ci sono le solite.
Ma me lo regali un iPhone?
No. Vabbè, quello no. Quello no, per fortuna è finito quel periodo. Grazie al Signore. Però c'è la solita domanda. Ma i telefoni poi Ma te li richiedono indietro? Perché, cioè, nel senso, io ancora le piastrelle ce le ho di ceramica, non fatte di iPhone, quindi sì, me li richiedono indietro. Questa è la mia risposta solita.
Ah, buona sapersi.
Mamma mia, è incredibile.
Pensavo che le piastrelle del bagno erano tutti iPad, non lo so.
Esatto, quindi. Esatto.
Invece dello specchio potevano essere graziose come
visto, prossimamente, hai specchio. Vabbè.
Io al Firework Congress ho usato l'iPad Pro 12 pollici per asciugarmi i capelli come specchio, perché in stanza non c'avevamo lo specchio. Quindi...
Genio, genio.
Meraviglia, cioè, come, vabbè, Luca, pure tu sei, quando me lo devi regalare un iPhone, Luca? Cioè, stiamo qui a fare del caffè, investi anche su di me, quando me lo regali?
Ecco. Ho l'iPhone 11 da povero come te, cioè, non è che...
Mamma da mia. Da povero, quanto... adesso, non esageriamo,
Ma lo vedi, mamma mia. Dai, fai la prossima domanda invece di...
No, vai tu e con la mia concludiamo.
Ah, posso fare la mia?
Ma okay, sì, dai.
Allora, io anticipo un discorso che stavamo facendo prima, caro Simone. Quindi ti ho ricordato che sei anche uno studente universitario, no?
Sì.
E io...
Madonna, dico, sono... che sì, brutto che ci hai dato, cioè, ti hai dato, madonna.
Sento anche lui il pentimento, rinuncia agli studi? No.
No, dai, aiuto. Ormai vabbè. Ci sono, siamo in ballo, balliamo. Però.
Perfetto. Prima mi sono fatto un giro sul tuo canale YouTube, no? Ho rivisto tutto il video che avevi fatto sulla maturità, però questo vabbè non c'entra niente.
Madonna, mamma che trash quel che video. L'ho rivisto fatto... anch'io da poco.
L'abbiamo fatto la maturità nello stesso anno, quindi mi ricordavo quel video. Ho detto no, perché mi serviva farmi un'idea su questa domanda, no? E ho detto, lui fa l'università, no? Ha tutto sto mondo online. Intanto, complimenti per come ti organizzi, perché io...
Organizzi? Aspetta, cos'è che dormi. Organizzo?
Non dormi.
Come? Guarda, io stamattina...
Era ironico.
Ah, che beh.
E quindi ho pensato un po'... Ho detto, va bene, i numeri in proporzione sono diversi, no? Ma ho visto che c'è, per esempio, Yachidale, che ha messo in stop la sua carriera... universitaria per proseguire totalmente con YouTube, ma te non ci hai mai pensato? Cioè ora con questi numeri un attimino così, è una domanda un po' da quello che effettivamente giusto, ok, però
dico, allora ti dico il fatto è che io sono proprio borderline, nel senso che non sono uno che ha 1 milione di iscritti, ma non sono neanche uno che ne ha 1000. Quindi allora se alla domanda puoi viverci? Ti dico, al momento sì. Al momento. Nel senso che non si sa, nel senso, sono appunto ancora nel limbo in cui può esplodere da un momento all'altro, come andare in scatafascio da un momento all'altro. Perché YouTube, il grosso problema è proprio quello, il fatto che è troppo volatile al momento. Quindi, sì, ci ho pensato, nel senso che... l'università è tanto complicata da seguire assieme al canale, perché io mi sono fatto un conto e più o meno giornalmente dalle 10 alle 12 ore se ne vanno solo per i social. Madonna. YouTube, Instagram, Reel, TikTok, segui, rispondi ai messaggi, fai agire e tira. Quindi è complicato, però ti dico... mi sentirei veramente malissimo a mollare al terzo anno, in cui manca soltanto un semestre, dici, un po' tu ma... Però, allora, il fatto è questo, io me ne sono andato dalla Sardegna, me ne sono andato da casa, sono andato a vivere da solo grazie all'università, nel senso che senza l'università, senza la borsa di studio, eccetera, non sarei mai potuto partire, quindi non sarei mai potuto crescere fino a tal punto da poter dire... YouTube è il mio lavoro e posso camparci, quindi lo vedo molto come un dovere chiudere il percorso universitario, perché è quello che mi ha fatto uscire dalla mia comfort zone, voglio chiuderlo. Però onestamente, se io non avessi avuto se io avessi avuto una situazione per la quale sarei potuto rimanere a casa, tra virgolette, continuare a crescere su YouTube allo stesso identico ritmo, eccetera, eccetera, e fossi partito con l'università un anno dopo, quindi adesso fossi al secondo anno, metà del secondo anno, ti dico, l'avrei presa in considerazione come idea. Nel senso che è tanto complicato, è veramente tanto complicato, tantissimo. Io, guarda, mi mancano gli ultimi 3, 4, 5, 6 esami.
Sì, alla fine praticamente.
E questi ultimi 6 li darò nello stesso identico tempo in cui ho dato gli scorsi 13, forse.
Wow.
Cioè, perché ormai è davvero, davvero, cioè, le persone che vivono a contatto con me, comunque che mi conoscono, eccetera, me lo confermano. Non sai quante volte ho ricevuto messaggi della serie: com'è possibile che tu ce la faccia esattamente?
No, ma ci credo.
E il bello è che non lo so neanche io, capito? Cioè, avessi una risposta, ti direi: ah, vabbè, faccio così, mi organizzo. Cioè, no, perché io ci provo ad organizzarmi, ok? Però c'è sempre quel contrattempo, quella roba che dici, mo, cosa faccio? Quindi, allora, ti dico, c'è una cosa che mi ha aiutato a dire, no, continuo, finisco questo percorso, e cioè okay. La didattica a distanza. Nel senso che con la didattica a distanza sono molto più autonomo, tra virgolette, certo. Ed è molto più semplice organizzarmi. Però ti dico, con il ritmo che sto tenendo adesso su YouTube e su Instagram, mm-hmm. se avessi iniziato 2 anni fa, quindi prima della pandemia, eccetera, eccetera, sarei probabilmente uscito fuori di testa. Non che io adesso non sia fuori di testa, però sarei uscito ancora di più fuori di testa. Sarei iniziato a fare video di cucina, probabilmente.
Ah, che quindi, meraviglia!
Insomma, in cucina con Russo.
In cucina col Russo, fantastico questo format.
Guarda che non suona male,
secondo me dovevi farlo su Twitch, sai? Su Twitch.
No, guarda, il problema è che avrei avuto 2 episodi possibili, cioè il riso e il pollo. Fine.
Bene.
Più di quello non vado avanti. Tutto il resto sarebbe stato in cucina con il microonde di Russo.
Ah, che bello. Se pensiamo a Guglielmo Scilla, dai, lui con il microonde, vedi, ci ha costruito il format.
Oppure, vedi, fare una serie in cui Deliveroo cucina per me.
Bellissimo. Bellissimo. Mi sembra fantastico come cosa. Bene, bene. No, ti ho fatto questa domanda perché... quando la stavo un attimino lì scrivendo, ho detto, vabbè, è ovvio, sto ragazzo, dico, è scappato da Cagliari, così, anche per merito dell'università, anche se tu avevi detto in quel video che stavi per fare, cioè stavi provando ad entrare all'università di Cagliari, stavi provando ad entrare, hai detto in quel video, però sì, poi riflettendo... Sì.
No, sì, nel senso che questa non l'ho mai raccontata.
Ecco qua, lo spoiler per te.
No, perché praticamente qua dove sono entrato io, nel corso dove sono entrato io, era a posto chiuso, a numero chiuso, no? Quindi io ho fatto il test, ma non sapevo se fossi entrato o meno. Okay. Il bello, sai qual è stato? Il fatto che io non sono entrato. Nel senso che, adesso non mi ricordo il numero esatto, fai conto che ci fossero 303 posti,
sì.
Ok? La mia fortuna dove mai mi potrà aver posizionato? Al 305esimo.
Per forza.
Quindi io ho detto no, vabbè, io in quel momento forse quello è stato il periodo più nero del mio ultimo, che io ricordi forse. Mm. Penso, perché ho visto letteralmente la mia vita andare in fumo, certo. In quel momento. Sembra una
esagerazione,
ma non sto scherzando, io non ho parlato con nessuno per settimane, anche perché ho detto basta, chiudo con YouTube, era l'unica mia ancora di salvezza per riuscire a stare al passo con gli altri, tra virgolette. Quindi ho detto basta, fine, cioè, addio, non fa più. Quindi letteralmente ho visto il mio mondo crollare e quindi ho detto, vabbè, al limite, una seconda strada ce la devo avere, provo ad entrare a Cagliari in qualche altro corso, I don't know. Per fortuna poi con ripescaggio mi hanno preso, quindi ho detto, ok, meno male.
Riconsideriamo tutto.
Esatto.
Non eliminiamo niente. Bene.
Tanta roba.
Luca. Allora, questo ragazzino,
assolutamente sì. Allora, tu devi sapere, caro Simone, che io ho la fama tra la coppia di essere quello che solitamente per ogni episodio prepara la domanda stronza.
Ok, no, non mi spaventa più niente. Vai.
No, ha questa perversione un attimino, cioè non capisco, però va bene, okay. Perdonalo,
Vabbè, ognuno ha le sue, insomma.
Esattamente.
E invece, devo dirti che per questo episodio non ho una domanda stronza.
No, come? Questo... Mi ero già psicologicamente preparato.
Lo so. Questo soltanto perché da quando abbiamo aperto il podcast... tu sei stato uno dei primissimi candidati, esatto, per questa specie di intervista. Quindi in realtà io non ho una vera e propria domanda, ma voglio dirti oggi più che altro quello che penso un po' di te, no? Perché ti seguo da un botto, lo sai. Ti ho visto veramente crescere su YouTube, volevo dirti che ti stimo un sacco per quello che fai e soprattutto per quello che sei, perché dai social, per quanto mi riguarda, traspare una bella persona e credo che tu sia uno dei pochissimi in Italia che non ha creato un personaggio e niente, questo qua.
Ma
questo
grazie, adesso fondamentalmente. Però, cioè nel senso, grazie mille Luca, aiuto.
Bellissimo.
Però guarda, allora intanto ovviamente grazie e finalmente posso avere la conferma che sono un bravissimo attore, perché in realtà non mi chiamo neanche Simone Russo, in realtà io sono Gianni Rolandi.
Sono Gianni, sono
molto contento, in realtà io ho appena finito di scrivere un trattato di guerra. Contro qualche stato, grazie, arrivederci.
Che meraviglia, qui a Tè Caffè sono l'esclusiva, abbiamo anche l'esclusiva della prossima terza guerra mondiale, dico, come se i problemi non mancassero, grazie.
Appunto, dire, manca solo quello.
Veramente, grazie di cuore, però prego, possiamo... Prego. Salutarlo, cioè devo dire, lo devono seguire su Instagram, su YouTube.
Ma Luca, non credo.
Ma ditelo, vi prego.
Ma guarda, caro mio, il discorso è stato un po' al contrario, perché da quando hai ripostato la storia è arrivato qualche follower a noi, quindi in realtà.
Eh sì. Però dai, speriamo che ti sia piaciuto stare qui a
assolutamente.
Che questa formula così dove la gente può interagire senza troppe sovrastrutture. Ah, microfono, proviamo questo microfono, così un paio di cuffie, siamo messi qua a parlare tranquillamente tre.
Sì, io volevo aggiungere adesso al volo che siamo alle battute finali per i tre ragazzi che stanno ascoltando. Se volete fare qualche domanda a Simone, questo è il momento giusto, perché poi c'ha troppe cose a cui pensare.
Poi ho la mia... La mia agenda è piena, dovrei scappare.
Non siete timidi, forza, avete l'occasione di fare questa domanda a Simone, però davvero ti ringraziamo nuovamente, perché intanto è stato bellissimo chiacchierare con te, davvero.
Grazie, anche per me.
È volata. Assolutamente. Quest'ora. È volata ed è stato...
Il problema è che se è volata poi come la pubblicate domani?
Vedremo in qualche modo.
Va bene.
Pubblicarla. Sai,
lei non si preoccupi, non faccia domande.
No, va bene.
Lei vada a scrivere il trattato di guerra, noi pensiamo a...
In realtà devo andare a scrivere il prossimo video, manca fare la foto, che più o meno è la stessa cosa, perché è un argomento abbastanza... Vabbè, se chiuderò il canale sapete perché, insomma, molto bene.
Madonna, cioè, queste dichiarazioni così importanti, bene.
Guarda, mi sa che abbiamo una domanda da Filippo.
Sì, mi sembra di sì, Filippo.
Buonasera a tutti. Ciao Simone, ciao. Allora vorrei farti, Simone, una domanda più personale che ha a che fare col tech. Tu, quando eri in quarto/quinto, avendo anche una passione per il mondo tech vero e proprio, che cosa ti ha portato a scegliere l'università che frequenti attualmente piuttosto che un qualcosa ad indirizzo tecnologico, che ne so, come ad esempio ingegneria informatica o via dicendo?
Allora, problema, mettete un sottofondo di un organo tenebroso,
qua.
Eccetera. Allora, io ho fatto come superiori il tecnico informatico, quindi super in target col canale, effettivamente.
Wow,
però
anche le stesse superiori, wow!
Però il problema è che, appunto, io sono entrato un anno prima e il primo anno di università l'ho fatto giù a Cagliari in ingegneria informatica. perché ho detto, sì, vabbè, cioè, la naturale evoluzione di tecnico informatico, ingegneria certo. informatica. Voi avete mai passato un esame di dentro? Io no. Quindi ho detto, davvero, probabilmente il professore di analisi 1 sta ancora aspettando che io dia quell'esame e che lo passi, perché l'ho dato tipo 5 volte e non ho mai passato. No, però comunque, anche, allora, c'è da dire una cosa. Al di là di questo, se mi ci fossi impegnato sul serio, l'avrei passato in realtà, però il fatto è che mi sono reso conto che non era quello che volevo, cioè non era quello che volevo fare, sì, sul serio, cioè non era proprio, perché io pensandomi dietro, non dico dietro a un computer, perché poi ingegneria informatica è un altro conto, però insomma non era quello che speravo fosse, che mi avevano detto sarebbe stato, non faceva per me. Io sono comunque malato di tecnologia, sono qua in questo podcast che si chiama Tech Cafè, voglio dire. Quindi
un motivo ci sarà, dici.
Ecco, quindi non è quello, però è una passione, non è qualcosa che avrei voluto trasformare in un lavoro, se non un lavoro che ha a che fare con appunto creatività e tutto il resto. Quindi più tecnologia di consumo, ecco, mentre invece informatica è più dal lato appunto non customer, quindi non utente finale, ma ovviamente dal lato macchina, e non era quello che volevo effettivamente fare, che mi ha fatto appassionare della tecnologia. A me quello che appassiona soprattutto è il lato umano, esperienza utente, proprio l'opposto effettivamente rispetto a quello che è l'informatica vera e propria.
Ecco. Ci sta.
Vabbè, diciamo è a metà, potevi scegliere o ingegneria o comunicazione, rientra benissimo nell'ambito.
Sì, esatto, guarda, dico. L'altra strada che avrei voluto fare in realtà era appunto quella del design dell'interfaccia utente, del design in generale, però certo. Il problema è che era troppo costoso e non era assolutamente alla mia portata, quindi ho detto vabbè, niente, pace e bene, fratelli.
Sì, è ancora un percorso un po' particolare in realtà. Io ho fatto un corso di programmazione informatica e inserendo il modulo di UI e UX design è aumentato tipo di una roba come 600 euro. E parliamo di un corso privato. Sì, sì, sì.
Che meraviglia. Bello, molto bello, molto incoraggiante questa cosa. Sì. Va bene, se dopo Filippo non abbiamo altri...
Ho un'altra domanda sempre io, sempre per Simone.
Vai tranquillissimo, vai.
Allora, caro Simone, tu al momento attuale, ma soprattutto per il futuro prossimo, tu vedi la laurea che stai prendendo come un prendo la laurea, ma comunque farò YouTube come lavoro a tempo pieno, oppure farò un altro lavoro che sfrutta la laurea e contemporaneamente farò anche il mio lavoro su YouTube?
Allora, l'idea che ho io, in realtà, allora, non posso scendere in un dettaglio particolare perché ha a che fare con un'azienda, però la mia idea in questo momento è finisco il mio corso di studi, perché voglio comunque avere qualcosa in mano, anche perché comunque fa curriculum, è una cosa importante anche soltanto appunto per esperienza mia personale, però ho proprio il bisogno di provare a fare questo a tempo pieno, almeno per un periodo. Io mi sarei dato un anno per fare solo YouTube a tempo pieno. In realtà adesso bisogna anche capire un po' come sarà la situazione quando io concluderò con la laurea, eccetera, eccetera, perché magari se siamo ancora in questa situazione non me lo potrò gestire a pieno, diciamo, mancherà tutta la parte contatto umano con aziende varie ed eventuali, insomma, c'è da capire anche. Quindi il mio lasso di tempo si è un po' dilatato, ecco, non è più un anno di tempo, magari qualcosa in più, perché comunque non sono fuori corso, sono abbastanza lineare, quindi penso di potermelo permettere, diciamo, di, tra virgolette, perdere un anno, perdere, perché poi alla fine contributi diversi lo stesso, eccetera, eccetera, quindi non è poi alla fine tanto perdere un anno. Poi si vedrà, io la mia speranza è quella di creare, cioè di continuare a crescere bene, in modo da appunto avere una solidità dietro che mi faccia dire ok, ho trovato il mio lavoro, perché se io mi vedo tra 3-4 anni, io mi vedo su YouTube, mi vedo sui social, mi vedo come influencer tech e magari anche qualcosa di più, ma non posso ancora dire niente, perché ci sono alcuni progetti in ballo che, vabbè, causa Covid, sono dovuti saltare.
Si vede, ci piace, ci piace. Non posso raccontarvi nulla, si vede che è proprio uno youtuber.
Sì, è il classico da...
No, vabbè, però, perché siccome non è soltanto il lato tech, diciamo, perché c'è una cosa in ballo che è ancora molto fumosa, però...
Insomma, io questo video non lo volevo fare.
Esatto, esatto, questo video non lo volevo fare, non lo volevo fare, e invece... e quindi video niente, dai, però diciamo che appunto ho proprio bisogno, perché mi sento sempre... non al 100%, anche adesso che, ad esempio, per motivi vari, non sono solo io che monto i video, ho dovuto trovare una mano, perché cioè in realtà il ragazzo che me li sta montando ne ha due di mani, però diciamo che ho dovuto trovare un aiuto, perché stava veramente diventando impossibile con un ritmo di quasi sempre 3 video a settimana, è la morte. Però comunque mi sento sempre di non essere al 100%, cioè ogni volta dico caspita, ho questa idea qua, sarebbe bellissimo riuscire a farla, eccetera eccetera, poi però dico caspita, non posso, perché non posso andare qua, devo pensare anche al resto, devo pensare alle lezioni, devo pensare agli esami, insomma ho proprio bisogno di vedere come va, se mi butto al 100%, che alla fine è quello che fanno tutti gli altri, cioè quasi tutti gli altri, ormai si sono buttati 100% full su YouTube. E caspita, io li guardo e dico, cavolo, se ci fossi io in quella situazione. Quindi sì, ho proprio bisogno. Poi io penso di non essermi mai buttato veramente troppo giù, quindi se non dovesse andare bene, sarei il primo a dire, beh ragazzi, non è andata bene, troviamo anche un piano B. Però, insomma,
non possiamo lamentarci per adesso.
Per ora, dai, speriamo di no.
Vedremo nel futuro. Noi continueremo a seguire Simone, vedremo un po' cosa combinerà. Vediamo cosa sarà.
Mi raccomando, ricordatevi di attivare la campanella e di seguire tutte le pubblicità fino alla fine.
non si sa sono le pubblicità, signori, ecco. Mi raccomando, che qua vedremo un po' che cosa sta combinando con questo nuovo progetto eccezionale, meraviglioso.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Aspettatevi una cosa proprio... che se va in porto come dico io, cosa che non succederà mai, perché ogni volta dico, poi alla fine non succederà mai, però sarà proprio
dai, figo.
Beh, noi come a nome di Tech Caffè chiaramente ti auguriamo il meglio.
Assolutamente. Grazie, assolutamente. Assolutamente. Va bene.
Dai, direi che possiamo liberare il povero Simone, l'abbiamo spremuto per bene.
Dai,
esatto. Va bene. Dobbiamo fare il saluto.
Io ho paura. Vabbè, cosa? Vai. Non lo so.
Ma i complessi che ha oggi, veramente. Dai, attacca tu, forza.
Io vi ringrazio per averci ascoltato anche oggi. Vi ricordiamo, ospite ai microfoni del caffè, Simone Russo. Chiaramente seguito su tutti i social. Sta spingendo fortissimo con i Reels. YouTube sicuramente lo conoscete e quant'altro. Grazie per aver ascoltato l'episodio live, per tutti gli altri ovviamente disponibile su tutte le piattaforme di podcast, lasciate 5 stelle su Apple Podcast, Simo se vuoi passaci anche tu, ci farebbe super piacere, io sono Luca Crocco,
io sono Antonio Gagliano,
io sono Simone Russo e saremo i tuoi fantagenitori! Dai, ed ecco le Spice Girls!
Noi che usciamo dal palco proprio catapultati, belli, meraviglioso, va bene.
Questo era spontaneo, in realtà volevo dire un'altra cosa, però è uscita così. Bene, va ciao, bene. Grazie a voi veramente.
Alla prossima.